Buona giornata. Salve a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, Francesco, sì. Che novità abbiamo di bello oggi?
Beh, novità ce ne sono molte, logicamente, come sempre. Beh, a parte la conferenza che c'è venerdì prossimo, se non sbaglio la data, perciò ricordiamo appunto l'appuntamento della conferenza a Malosti. Venerdì prossimo, che è esattamente il giorno 15, se non sbaglio i conti.
15, venerdì 15. Sì.
L'appuntamento è in via Montello 66 a Malostica, sulla statale che da Malostica porta a Bassano, è dalle 20:15 alle 20:45 e si poi va verso il luogo della riunione, dove si dirà appunto il dibattito, l'incontro, e perciò appunto gli ascoltatori che vogliono partecipare possono benissimo trovarsi là. Se hanno problemi possono o telefonare o se no anche scrivere su internet tramite i vari indirizzi che trovano su internet.
Vi ricordo che il dibattito è chiederci il perché delle cose ed è il terzo dibattito all'interno del sistema sociale. In quel dibattito parleremo di due cose importanti che avvengono nel sistema sociale e come noi dobbiamo riuscire a capire i meccanismi di quelle cose. Essenzialmente comprendere il meccanismo della critica all'interno del sistema sociale e comprendere il meccanismo della conflittualità, proprio per non farsi coinvolgere in cose assurde. E gli stregoni sanno che quando avviene un sistema di conflittualità all'interno del sistema sociale c'è sempre qualcosa che puzza, qualcosa che non quadra, qualcosa che non va bene, qualcosa da difendersi. Bene, sospendere il giudizio, usare il giudizio di necessità, usare la follia controllata serve per non farsi coinvolgere. Ricordatevi che il sistema sociale in cui noi nasciamo è un sistema sociale proprio del cristianesimo che tende a trasformare le persone in bestiame di un gregge. E quelle persone che non riesce a trasformare in bestiame di un gregge, via via le fa crescere nella gerarchia, purché queste accettino di pascolare il gregge. Per cui se noi pensiamo agli dèi, se noi pensiamo alla vita, se noi pensiamo alle relazioni col mondo, dobbiamo essere attenti anche a questo aspetto.
Sì, no, anche una cosa che poi Claudio appunto dice, chiedersi il perché delle cose limitando l'aspetto sociale. Chiedersi il perché delle cose non va solo limitato all'aspetto sociale, va esteso come principio, come regola a tutte le cose, cioè nel senso che va esteso anche nei fatti, nei rapporti che si possono avere con delle persone, i contatti che si possono avere con certe realtà. Una domanda che io faccio sempre alle persone quando mi dicono bisogna fare questo o quell'altro, io chiedo sempre: ma perché lo vuoi fare? E perché tu lo fai? Questo è fondamentale. Perciò il concetto di chiedersi il perché delle cose non è solo legato a un aspetto puramente sociale, dovrebbe essere un metodo, sì, di valutazione. Dopo il tipo di valutazione che si deve dare si lascia sempre all'individuo, al singolo.
Sociale. Sì, come sociale si intende i rapporti con le persone, no? Cioè, prima abbiamo parlato del mondo all'interno dell'essere natura, no? Cioè, come noi, sì, sempre in rapporto al mondo, in rapporto alle cose, in rapporto agli individui, in rapporto all'universo. Però quello che stiamo trattando adesso è proprio in rapporto con le persone. Perché se una persona tenta di coinvolgermi, appunto come dice Francesco, ma anche come dice i grandi movimenti della storia, e come dicono anche i grandi movimenti all'interno del singolo posto di lavoro, della singola situazione di quartiere, e ci sono sempre dei motivi per cui si esprimono quelle cose.
Sì, no, difatti appunto anche perché quando succede sempre qualcosa si cerca sempre anche di cercare di criticare che le cose sono giuste o buone, ma bisogna chiedersi anche perché vengono dette e perché vengono affermate. E noi ad esempio abbiamo criticato in trasmissioni recenti i fatti, ad esempio, che alcuni preti tirano fuori la teoria che bisogna colpevolizzare, punire, ad esempio, i clienti delle prostitute. E i fatti d'attualità ci dimostrano per l'ennesima volta, ad esempio, quello che è successo a Treviso, di quel ragazzo che è stato visto nella zona delle prostitute, non si sa neanche se abbia frequentato prostitute.
Sì, è irrilevante.
No, comunque, che sia andato, no, è secondario, però che per la vergogna è arrivato al punto di uccidersi, di impiccarsi. Certo. Cioè, rendiamoci conto che logicamente questa situazione di tensione è stata fatta da chi? Tipo da quei sacerdoti che dicono andiamo a punire i clienti delle prostitute e non a rimuovere, ad esempio, le condizioni di schiavitù in cui si possono trovare molte prostitute. Infatti. Ma questo significa anche che si vuole che le persone siano incapaci di affrontare le cose, che le persone fanno delle cose di cui si devono vergognare. Il termine vergogna appartiene al monoteismo. E allora chiediamoci perché un prete che passa per il liberatore della condizione della donna chiede di... Sì, no, perché sai,
è una barzelletta,
perché lui, cioè, che si proclama così, deve fare questo e deve affrontare il problema in questa maniera, cioè dire rendiamo colpevole, andiamo a colpevolizzare le persone. E poi abbiamo, ed è questo il secondo caso nel giro di poco tempo, sempre nella zona di Treviso.
Sì, infatti è il secondo, proprio in quella zona oltretutto. Esatto. Che è abbastanza sintomatica proprio sì, del condizionamento educazionale.
Che già di molti di casi ne abbiamo elencati moltissimi, ma questo qua è significativo, che un ragazzo che potrebbe essere stato aiutato o che le persone potrebbero benissimo cercare di fornirgli, non di educarlo, ma di fornirgli gli elementi perché si crea una sua educazione, una capacità di comprendere questo, di fronte a una situazione che non ha una gravità penale, certo, che non rappresenta assolutamente niente, ma che è soltanto una violenza di tipo morale, dettata dal cristianesimo,
cioè, che non è la morale del cristianesimo,
sì, non è, perché la morale non è un fattore oggettivo, non è un fattore infatti, assoluto, è un fattore sempre che le società vanno a creare.
La nostra morale è migliore quella del cristianesimo,
sì, ma d'altronde è sempre funzionale, cioè nel senso che la morale viene dettata dalle condizioni sociali in cui le persone si trovano a pensare, e le società in base ai principi a cui si rifanno vanno a portare dei riferimenti tipo morale che possono essere non condivisi, però sono sempre, la morale non è, esiste una morale assoluta, di conseguenza esiste sempre una morale dettata da un legame di tipo comunitario. Benissimo, un ragazzo giovanissimo che si è trovato di fronte a una situazione che non rappresentava nessuna situazione particolare dal punto di vista penale, né comportamentale, né di valutazione della sua esistenza, è stato veramente messo nella condizione che l'unica soluzione è stata quella della morte. E pensiamoci a quanto è tragico questo, perché di fronte a un comportamento che non dava danno a nessuno, di fronte a un comportamento che non creava danno a nessuno, questo è chiaro, insomma, perché logicamente lui non può pensare di fare il liberatore delle condizioni delle prostitute. Lui, tra l'altro, il fatto che vede la sua sessualità in un rapporto con le prostitute è anche indice di una famiglia, adesso non conosciamo la famiglia, ma anche indice di un terzo tipo di società che si è creata, e quella società l'ha creata il monoteismo, cioè nel senso che anche se i figli hanno questa vergogna di parlare di questi argomenti con i genitori, l'incapacità dei genitori è anche quella di essere, di mandarli in parrocchia, certo, alla fine.
C'è una fragilità che viene proprio costruita apposta nelle persone per trasformarle proprio in oggetti di possesso. In bestiame nel gregge, chiaramente dopo ci sono le percentuali di fuga, no? Cioè le tensioni sessuali, Venere agisce sempre dentro le persone, Eros agisce sempre nelle persone, c'è bisogno di tensioni.
Gli dei, non si può sfuggire.
Gli dei spingono. Chiaramente possiamo mettere nella testa 50 barriere morali. A proposito, sarà il dibattito del prossimo del prossimo terzo venerdì del mese. Però a queste cose che si spingono, chiaramente bisogna dare delle risposte. Se uno ha 50.000 barriere attorno, dà le risposte che può dare. E qualche volta sono anche risposte criminali, perché non è, ci sono altre possibilità che dare delle risposte criminali. Giustamente poi deve intervenire la polizia per fermare una situazione che diventa grave, però quella situazione è stata creata da delle cause, e noi come pagani, noi che facciamo lavoro sul sociale, per noi la vita sociale, la vita religiosa è importante, noi non è che facciamo il lavoro del poliziotto, noi facciamo il lavoro di chi va a denunciare le cause che portano a questo, perché le cause, se non vengono mosse, domani riprodurranno il problema, e ci sarà altre Eriche, e ci sarà altre ragazze di Foggia, e ci sarà altri Masi, e ci sarà altri ragazzi che andranno via di testa perché arriva l'esorcista, perché la parrocchia porta allo spaccio dell'eroina, è tutto di seguito.
Sì, ma infatti, tornando sul corso, il chiedersi il perché delle cose, chiediamoci perché di fronte a una necessità che è naturale e che non ha nulla di condannabile, qualcuno pensa che bisogna punire, perché il termine è più grave, più, non si dice queste cose vanno affrontate all'interno di un diritto o all'interno della legge, ma vanno punite. Cioè, basta pensare che questo, ad esempio, questo discorso è stato fatto sia da un prete, ma è stato fatto anche da un sottosegretario, in cui dice bisogna punire. Il termine punire appartiene sempre a una valutazione di tipo morale, esatto, ma soprattutto di costrizione dell'individualità del singolo. E il termine punizione è sempre un termine che deriva da una visione monoteistica della vita.
Esatto, perché noi non diciamo, perché l'uomo è creato, no? Cioè, siccome noi non abbiamo assolutamente l'idea che l'uomo possa essere creato di immagine e somiglianza di un Dio pazzo, noi sappiamo che esistono delle cause che portano l'uomo a fare delle azioni. Per cui, date delle azioni, che purtroppo quelle cause sono state imposte dal cattolicismo, cattolicesimo, e là bisogna intervenire, chiaramente, cioè non si può permettere alle persone di sparare per strada, ovvio, questo deve intervenire la polizia, però bisogna anche rimuovere le cause affinché domani non ci sia più nessuno che spari per strada. Questo non significa che domani non ci saranno degli altri problemi, però se il metodo è quello di risolvere le cause proprio per andare a costruire il futuro, chiaramente un po' alla volta si può eliminare almeno i vecchi problemi. Magari dopo se ne ma non è importante.
Ma poi c'è anche un discorso: cioè, i problemi possono sempre sorgere o manifestarsi. Se uno è abituato o comincia a entrare in una visione del mondo in cui sa che i problemi possono essere risolti e vanno affrontati e soprattutto vanno analizzati e vanno compresi, anche il proporsi dei problemi non sarà drammatico, ma sarà sempre un problema. Però sarà consci, sarà appunto coscienti, se la visione del mondo sarà sufficiente per dire questo è un problema che noi potremmo affrontare, potremmo risolvere, potremmo proseguire.
Va bene, allora venerdì 15, via Montello 66 a Marostica, sulla statale che da Bassano porta a Marostica, via Montello è la statale, è dalle 20.15 alle 20.45, aspettiamo le persone, poi andiamo al luogo del dibattito tutti assieme, chiaramente l'ingresso è sempre libero e gratuito e tutte le persone sono sempre ben accette.
Sì, ecco, poi
meno
io
una.
Sì, una sola proprio in specifico. Vabbè, e io ricordo comunque sempre che c'è il discorso internet, che internet sta avendo
internet sta avendo un successo terribile, nonostante stiamo verificando che c'è un cambiamento nel sistema sociale, c'è una percezione del paganesimo, cioè, non so, forse sia stato l'effetto dei film fantasy, ma ci stanno eliminando tutta quella zavorra che noi avevamo attorno, che faceva fatica a far decollare il nostro discorso. Cioè, tutta una parte di pseudo wicca, non tutti gli wicca, ma una parte di pseudo wiccani, una parte di paganeggianti alla new age, una parte di altra, si sta completamente squagliando, e che finalmente poi la Vanna Marchi che ce l'hanno tolta dalle scatole, ce l'hanno tolta dalle scatole un po' di maghi, se ce ne tolgono qualcun altro ci fanno anche un favore, però non è compito nostro.
No, ma voglio anche ricordare un semplice fatto che può sembrare, che forse qualcuno è sfuggito, cioè dell'importanza che cercando di dare un significato che fosse un contenuto profondo anche al termine paganesimo, quello che si è riuscito a fare. Allora, io lo considero un nostro successo, cioè nel senso che noi abbiamo creato le prime mailing pagane in Italia, dichiaratamente pagane, perché ben pochi hanno avuto il coraggio di usare il termine pagano, e Yahoo, che è uno dei massimi gestori del termine paganesimo, quando ha aperto la categoria paganesimo, ha aperto solo paganesimo. Benissimo, da alcuni giorni Yahoo ha aperto la categoria paganesimo e si sta predisponendo a creare le varie categorie del paganesimo.
Ah, so, è vero?
Sì, esatto.
Questo non lo sapevo.
Sì, cioè, sul modello, ad esempio, negli Stati Uniti esiste la categoria paganesimo. All'interno del paganesimo non esistono tutte le mailing list del paganesimo, sì, sono le mailing list divise o per categoria, cioè chi ad esempio si fa l'area celtica, chi si fa l'area starut, chi si fa l'area della vicca, chi si rifà ad aree geografiche. Benissimo, Yahoo ha cominciato a organizzare.
E ho visto che stava cambiando.
Sì, ma comunque ha cominciato anche la struttura italiana della categoria paganesimo, ha cominciato a creare le sottosezioni. Di conseguenza già predisposto, quando tu arrivi a paganesimo non entri più in tutte le mailing list, ma arrivi a un menu che comincia a avere le categorie. Al momento c'è soltanto organizzazioni. E poi con il tempo andranno a inserire le varie categorie in cui le persone potranno anche cercare di specializzare ulteriormente le varie mailing list. Non so se questo l'avevi visto.
No, non avevo visto questa operazione. Ho visto comunque che hanno cambiato tutta la predisposizione, specialmente nella mailing list Liberazione Pagana, no? Che è in spiritualità. Religioni e spiritualità, infatti è una mailing list che abbiamo recentemente aperto, da quanto? 20 giorni fa? Sì. Sì, abbiamo deciso di farla 20 giorni fa, abbiamo chiesto a un po' di persone di iscriversi e adesso che ha cominciato a decollare e sta decollando anche con una rappresentazione di fronte al cristianesimo che è di una potenza direi enorme, insomma, cioè, credo mai esistita una cosa del genere. Penso che i cristiani l'unica cosa che possono fare è nascondersi con la testa sottoterra, insomma, non hanno altre possibilità. Beh, e quella lista, diciamo così, che Liberazione Pagana sta avendo un grosso successo.
Sì, esatto,
insomma,
è basta pensare che è partita la settimana scorsa che aveva 13 iscritti, oggi se ne trova più di 50, insomma. Sì,
esatto.
Cioè, questo è già indice, ecco, di un'attenzione verso queste tematiche, insomma, cioè proprio questo qua è anche significativo, proprio perché significa che quando uno ha il coraggio di dare la profondità col significato originale che ha il termine paganesimo, riesce a essere sia dirompente, sia riesce anche a far comprendere alle persone che il paganesimo non è un gioco e soprattutto non è un scimmiottare altre forme religiose tipo il monoteismo, ma è qualcosa di ben diverso. Logicamente questo creerà delle polemiche, però logicamente le polemiche sono necessarie perché c'è chi fa il furbo, come sempre.
Troppa gente fa il furbo.
E a questo punto con queste persone bisogna regolare anche i conti con queste persone, però l'importante è che le persone che arrivano e cercano dei riferimenti tramite internet cominciano ad averne, insomma.
Esatto, non solo, ma cominciano anche a capire che quello che sta facendo come paganesimo, la sostanza, non ha niente a che vedere col monoteismo, cioè è una cosa assolutamente opposta al monoteismo, non solo, ma non ha nessun collegamento, se non quel collegamento di scontro e di riconoscimento che il monoteismo e il cristianesimo è solo un buco nero nella storia dell'umanità. Esatto. Io mi sono trovato appunto su sta lista Liberazione Pagana tutta una serie di richieste di precisazioni, di affermazioni che facevo io, naturalmente ho chiesto anche precisazioni a chi la pensa diversamente, in cui si chiedeva i riferimenti delle mie affermazioni, dati i riferimenti, penso che le persone siano rimaste sconvolte, perché siamo sempre al solito discorso, no? non si legge mai la propria dottrina come dovrebbe essere, come la signora che c'era qua un attimo fa, no? Che anche lei divide quello che è il cristianesimo da quello che è il cattolicesimo, cioè l'ideologia cristiana dall'ideologia cattolica, prendendo ad esempio Tommaso Didimo come esempio. Io ho tentato anche di spiegargli, però a volte non ci riesco, che Tommaso Didimo fa parte di tutto quello gnosticismo, di tutto quel fermento gnostico che era anche filopagano, cioè faceva parte per esempio dell'adonismo, faceva parte di Adona, di riti misterici del Libano, diciamo così, chiamiamolo così, della Fenicia, e anche degli Urriti, veniva anche dagli Ittiti, dai Sumeri. E c'era un grossissimo fermento gnostico che aveva anche delle valenze sia sociali sia sessuali. Perché questo? Perché quando, per esempio, nel 150 d.C., per esempio, Gerusalemme venne distrutta quasi completamente e sopra i templi di Gerusalemme venne costruito dei templi a Zeus. Quando vennero distrutti i templi pagani per costruire la basilica a Gerusalemme, si distrusse un tempio ad Adone a Gerusalemme, ma in tutta la zona, in tutta la fascia, era fortissima la presenza delle religioni misteriche, che erano le religioni della gnosi, della conoscenza. E le valenze sessuali le troviamo proprio con l'uso del termine Gesù. Cioè quello che non si riesce ancora a mettersi nella testa e a capire era che il termine Gesù era un termine estremamente comune e praticamente ha la valenza dello sperma che guarisce, che faceva parte di tutte quelle pratiche sessuali alternative che avevano le società, no, antiche, per non fare troppi figli. E alcune di questi gruppi praticavano la spermatofagia. Chiaramente erano dei gruppi separati dal complesso sociale, però quella era la loro pratica. Dopodiché, oltre a questo tipo di pratica, hanno messo le pratiche politiche, hanno messo le pratiche religiose, ne hanno trasformato in mangia questo pane che vivi in eterno, dopodiché vi lascio a voi immaginare. E chiaramente il termine Gesù era un termine assolutamente normale. Fate conto che in Grecia, alla stessa radice, c'è il termine Giasone, e il termine Giasone in greco significa guaritore. Per cui la stessa radice di Gesù è una derivazione assolutamente sumerica, per cui fa parte proprio di quell'entourage, di quell'insieme, diciamo così, di religioni gnostiche, religioni misteriche che c'erano a quei tempi. E le persone non riescono a rendersi conto che parlare di queste religioni misteriche non è la stessa cosa che parlare del cristianesimo, sono altre cose, nonostante vengano catalogate in un insieme della gnosi, cioè, però sono un'altra cosa, tant'è che il Vangelo di Tommaso Didimo ce lo restituisce il deserto dopo 1500 anni. Se il deserto del Sahara non ci avesse restituito quello, noi non avremmo neanche saputo che quello esiste, o meglio, sapevamo che esisteva, però non sapevamo quali erano i contenuti. Adesso sappiamo che vogliono dire un'altra cosa pur avendo le frasi uguali, però il problema è che quello che è il cristianesimo è quello che è il cattolicesimo.
Sì.
Perché quelle religioni...
quello che è cristianesimo è quello che è Cristo.
È come dire, i catari non erano altro che una religione misterica.
Sì.
E derivano dalla religione misterica più antica. Sappiamo tutto dei catari. Tutto sappiamo, c'è poco di misterioso nella conoscenza dei catari, conosciamo praticamente tutto, però si finge di non sapere che derivano da quel mistero, però non erano cristiani, anche se loro avevano Gesù, anche se loro assumevano delle cose, erano diversi dal cristianesimo. Lo so che tutti quanti vorrebbero avere un Gesù buono, un Gesù saggio, uno che faccia i miracoli, è il figlio di Dio, ma porca vacca, se non esiste un Dio creatore, se non esiste, come fa a esistere un figlio di Dio? Ma vi rendete conto? È una dipendenza psicologica che hanno le persone, dovuta a cosa? Al cristianesimo.
Sì, ma anche perché appunto moltissimi degli aspetti e delle espressioni che voi trovate all'interno di quella schifezza di libro che è la Bibbia denunciano prima di tutto che sono state appropriazioni di termini religiosi o di espressioni religiose che appartengono a culture
esatto.
altre. Cioè, parlo ad esempio, guardate ad esempio come hanno attaccato e concepito sempre male i filistei nella Bibbia, perché appunto
infatti.
I filistei avevano una capacità di elaborazione religiosa che attraeva anche quel branco di somari che in fondo erano il popolo ebraico. Cioè, dal punto di vista della culturale e religioso,
certo.
ogni monoteismo deve sempre portare alla miseria. E logicamente i popoli vanno rispettati, però le culture dei popoli vanno rispettate, però quando queste culture del popolo portano sempre a una distruzione degli altri, perché guardate ad esempio in tutti i monoteismi la necessità, soprattutto anche in ogni monoteismo, è quello di fare la guerra agli altri e di dire che gli altri sono dei nemici, e difatti vedete la Bibbia, la continua lotta contro i filistei, contro le altre popolazioni, contro gli altri adoratori di qualcosa, l'attribuzione agli altri di qualcosa di negativo. E questa è una caratteristica del monoteismo. Un popolo può avere questa capacità, l'importante è che le società che sono attorno riescano a contenerlo. E voi vedete ad esempio che alcuni termini presi ad esempio dal culto di Baal che esisteva in Palestina sono stati presi e messi al posto di Yahweh. Ma alla fine, come molti hanno sostenuto, giustamente il monoteismo che noi conosciamo deriva da un tentativo politico di mantenere l'omogeneità o l'aggregazione di un popolo che non aveva nessuna capacità militare, nessuna capacità di creare una società e nessuna capacità di essere forte.
No, non aveva capacità militare, porca
miseria. Sì, vabbè, quando gli altri erano deboli, logicamente,
sì,
cioè, nel senso,
deboli, sì,
certo, cioè nel senso che nel momento in cui si è trovato di fronte a situazioni determinate erano sempre portati in condizioni di schiavitù. Soprattutto la cosa più facile è che il monoteismo, essendo povero, cioè voi vi domandate come mai la Bibbia nell'aspetto di ebrei è un continuo racconto della loro schiavitù, non perché fossero portati con la forza ad essere schiavi, ma perché essendo talmente poveri dal punto di vista spirituale era facilissimo assimilarli ad altre culture, cioè nel senso che perché vengono portati in Egitto o vanno in Babilonia? Non vanno, ma perché sono portati con la forza, vengono perché si rendono conto che le popolazioni che li conquistano che sono talmente neutre, talmente insignificanti, talmente incapaci di mantenere la propria identità che possono essere assimilati con estrema facilità. Logicamente la classe politica che controllava questa popolazione ha dovuto trovare un mito coagulante per cercare di mantenere questa identità. Cioè, se voi notate, non ci sono ribellioni verso le autorità che dicono che vengono portati in schiavitù, ma è la loro volontà, cioè il fatto di essere talmente passivi, abituati anche ad una concezione povera dal punto di vista divino, cioè nel senso di pensare a un Dio che può tutto, che loro non offrono l'esistenza.
Manca il concetto di giustizia intesa
sì.
come ente che partecipa alla giustizia.
Sì.
Cioè, se noi avessimo un Dio che millanta di aver distrutto l'umanità, gli faremmo un mazzo
sì.
tanto, ma cominceremo da lui a fargli un mazzo tanto. Loro millantano un Dio che ha distrutto l'umanità e se ne compiacciono. Cioè, questo è... una cosa che per me veramente è da fuori di
sì. forza,
perché ormai non riesco più a... Cioè, un Dio dice ho distrutto l'umanità, beh cazzo, io ti faccio un mazzo tanto,
esatto.
vabbè non ci riesco perché sono debole, però ci provo e lascio agli altri il pensiero di provarci,
sì.
e cavoli, mica mi arrendo così, oh, questi si compiacciono, non riesco a capirlo.
D'altronde questa è la povertà che porta a tutta l'umanità il monoteismo, cioè nel senso che porta sempre le persone a una condizione di estrema passività.
Francesco,
sì,
noi andiamo avanti con questi discorsi. Fra dolcino ve lo faccio stasera perché è anche abbastanza lungo.
No,
andiamo avanti con i nostri discorsi. Scusa, la gente ha anche il diritto a un po' di leggerezza, diciamo così, rispetto alla pesantezza di quello che sono le trasmissioni. Fra dolcino e Gesù e i farisei, ve lo faccio questa sera in trasmissione. Francesco, hai qualche notizia o vuoi che apra io la mia stampa?
No, beh, se puoi.
Vai tranquillo.
Parti tranquillo. No, puoi dare tranquillo, cioè nel senso.
Vado tranquillo. Allora, sì. Niente, facciamo un po' di leggerezza. Stasera, invece di farvi feature, vi farò Fra Dolcino. È un annuncio, mi ha detto sempre il mio amico che continua a fare le nostre montagne di CD che ha trovato la trasmissione relativa ad Antonio da Padova che facemmo qualche anno fa. Quando è pronto il CD troverò una sera per rimettervela su quella trasmissione, tanto per così parlerete e sentirete l'Antonio di Padova chi era.
Sì, beh, detto, noi sappiamo che era una gran figura del criminale, di conseguenza,
sì,
beh, come tutti i santi, cioè, come tutti quanti i santi sono santi perché hanno avuto la capacità soprattutto di essere negativi per se stessi, soprattutto di portare molta valenza negativa anche all'esistenza degli altri, perché il santo deve sempre vissuto a imitazione e la sua imitazione di santità è sempre quella di sottrarre sempre un qualcosa alla propria qualità di vita, e questo purtroppo è la valenza più negativa che possa avere il monoteismo, cioè quello di trovare sempre il mezzo e la sua realizzazione tramite la sottrazione, perché questa è la cosa peggiore, è la sottrazione delle capacità delle persone di essere qualcosa.
Allora Francesco, se comincio io, cioè è una cosa, parlo dei riti satanici.
A Belluno?
Sì, esatto.
Allora.
No, perché a cosa bella di tutta questa vicenda, me l'ha mandata sempre gli amici via internet, però anche il ritaglio del Gazzettino. La cosa bella è che se non altro i carabinieri li hanno beccati sul posto.
Cioè, ma poi tra l'altro non c'è nulla di satanico, io ho visto anche i filmati, perciò
sì, infatti ma li abbiamo visti.
Poi si può che spiegare cos'era quello di Belluno comunque,
sì, hai anche notizie più fresche.
Sì, beh, io nel senso che ho un riferimento, avendo un riferimento culturale e cultura alternativa, so a cosa si riferiva, di conseguenza questo non è un problema.
Va bene, allora dopo Francesco ci spiegherà tutto la... Allora, tanto sapete i titoloni, addirittura partiti i telegiornali in prima serata, dei telegiornali che sono partiti in prima serata, che è abbastanza grave tutto questo, perché denota sempre quella voglia di macabro che esiste nell'informazione, e torno a ripetere, l'informazione italiana manca di due, ha bisogno di due, è orfana, diciamo così, di due episodi fondamentali. Gli mancano i satanisti su cui sbavare e gli mancano le Brigate Rosse, non c'è niente da fare, cioè questi due. In fondo i giornalisti si sono fatti anni e anni di lavoro dando informazioni su questo tipo di cose, inventando, facendo, mescolando, e oggi poveracci si sentono un po' orfani. Praticamente, io allora vi ripeto la notizia giornalistica. La notizia giornalistica dice che praticamente si sono visti dei movimenti sospetti a Belluno, vicino a una ex segheria. Il vicinato ha chiamato i carabinieri sono arrivati, hanno circondato, e all'interno della segheria hanno trovato questi due ragazzi, uno di 20 e uno di 22 anni, che stavano un po' facendo dei dipinti, avevano un po' dei teschi, avevano un po' del materiale con la plastilina, avevano dei disegni di scarafaggi, così si dice il giornale, io ripeto il giornale, dopo se tu l'hai visto meglio ce lo dici, insomma praticamente un po' di cosa che stava un po' sul splatter, diciamo, più che sull'horror, sì. Ecco. E naturalmente i giornali hanno titolato riti satanici nella casa degli orrori. In realtà è arrivata la Digos, ha fatto una bella ispezione, non ha trovato chiaramente nessuna condizione di rito satanico, però chiaramente il Chris, come al solito, ci ha regalato un bel articolo sul Gazzettino. Finalmente parlano anche di noi e sparano le loro 6, 7, 8 cazzate, come al solito, insomma, d'altronde da delle persone che vedono, cioè hanno bisogno, diciamo così, di costringere bambini in ginocchio per poter stuprare, non è che ci si possa aspettare qualcosa di diverso. Francesco, se non altro, lo dico per fortuna, io adesso parlo dal mio punto di vista, cioè non avendo visto quelle immagini, però io dico per fortuna è stata trovata dai carabinieri con le persone dentro, perché se non trovavano i carabinieri con le persone dentro, che potevano fare un'indagine più approfondita, Assai che titoloni di prima pagina, altro che l'ottava pagina del Gazzettino. Noi praticamente per tre giorni eravamo subissati di riti satanici in giro per Belluno.
Sì. A parte che questo, cioè, questo non è neanche vero, perché difatti la cosa si è subito smontata proprio perché c'era l'impossibilità. No, comunque
questa è la notizia, però siccome tu hai altre informazioni, è meglio che vai avanti tu, perché io ho dato questa notizia. Perché
no, ecco, allora io posso. Allora parto da un presupposto che è ben documentato, che è questo qua. Sul fatto di Belluno. E casomai c'è un nostro ascoltatore che è molto esperto in questi fattori artistici, so che è all'ascolto, se ha la possibilità di chiamare potrebbe chiamare e spiegarci anche un attimino la valutazione di tipo artistico dei fatti di Belluno. Comunque questo è un appello che faccio, sperando che abbia la possibilità di telefonare. Ecco, per quanto riguarda il discorso di Belluno, io ho potuto vedere il filmato che Rai 3 ha realizzato e mandato in onda la sera dopo il riferimento del fatto. Benissimo, da quello che io ho visto, che hanno fatto un segreto televisivo di diversi minuti, non ho notato nessuna simbologia classica che possa essere rifatta al discorso satanista. Tutto quello che io ho potuto vedere sono alcune forme di espressione artistica, vabbè, che potete chiamare estrema, che può anche non piacere, tipo ad esempio chi conosce la musica industriale ha un'idea di questo, chi conosce ad esempio la mail art, cioè l'arte postale, sa a cosa mi posso riferire, tanto per dire, io ho visto mostre di mail art, catalogo di mail art, in cui addirittura cioè, era spedizioni di in buste trasparenti di cotone macchiato ad esempio di colore per fare una mostra d'arte, tanto per dire, cioè cose del genere, ed è un tipo di arte di tipo industriale, non c'era nessuna simbologia di tipo satanico. Chi ad esempio conosce nel teatro l'opera di Hermann Nisch sa benissimo che c'è un forte utilizzo di immagini forti. Hermann Nisch ad esempio utilizza animali macellati regolarmente e poi utilizza le varie parti di questi animali per fare delle opere teatrali. Ad esempio ha realizzato delle performance con un pezzo di animali macellati regolarmente proprio per creare un effetto di tipo visivo. E lui, interessato su questo, ha detto: io lo faccio solo per un gusto artistico della provocazione. Tutto quello che io ho visto, perché il servizio è durato molti minuti, non c'era nulla, nessun richiamo di tipo satanista. Era quello che si può chiamare un'arte di tipo industriale, se volete, non aveva neanche un tentativo di arte di tipo gotico, cioè proprio era una forma di arte che tende molto a colpire l'immaginazione delle persone, che tende molto a colpire sulle cose che possono essere più impressionanti, ma non c'era assolutamente niente. Io mi ricordo un caro amico che fa questo tipo di arte, che addirittura lui ha esposto regolarmente in una mostra d'arte una statua della Madonna con tutti quanti i tubi dell'acqua piantati, non per offese, ma perché era una sua forma di elaborazione di un'immagine religiosa e non c'era nessuna intenzione appunto di colpire questo. Quello che appunto si è realizzato a Belluno non erano attività di tipo satanico, non c'era nulla che richiamasse al satanismo, è soltanto una forma di espressione di arte che può non piacere. È come ad esempio chi ad esempio vede Marilyn Manson e va a attribuirlo a un discorso satanico, invece è soltanto un'opera puramente artistica.
Sì, oltretutto ci fa anche i soldi, cioè, con quella rappresentazione.
Lui ci marcia sopra, sa che ha successo. È come ad esempio chi ha il gusto per il gotico, che ad esempio per chi ha il gusto tanto per dire per qualcosa tipo dell'horror, chi ad esempio dal punto di vista musicale conosci i metallari, sai che c'è questo gusto per il macabro, per le ossa, per gli scheletri, per le borchie. Benissimo, tutto questo rientra in una forma di manifestazione artistica che può non piacere, ma che non ha nessuna valenza religiosa per esplicita dichiarazione degli interessati. Gli interessati l'hanno detto che non hanno nessuna valenza di questo. La cosa peggiore è questa, che come in tutte quante le città d'Italia manca la possibilità dei giovani artisti di trovare degli spazi per manifestarsi. Io voglio ricordare un fatto che è successo a Belluno non molti anni fa, che ad esempio, rendendosi conto di questa problematica, molti anni fa il comune di Belluno addirittura organizzò un concorso per ragazzi che potevano disegnare liberamente con lo spray sui muri, riservandole alcune zone per fare una gara. Cioè, ci fu lo stupore a Belluno di molti abitanti che vedono questi ragazzi con tranquillità, che sai che c'è una maniera, certo, di popolazione americana di usare gli spray in forma artistica, e ottengono anche dei bei risultati, che finalmente avevano uno spazio e potevano fare queste cose tranquillamente. Il comune in maniera intelligente ha organizzato una gara a chi faceva sto murale più bello, e destinavano degli spazi. Questi ragazzi a cui il comune ha dato lo spazio non sono andati a fare i disegni all'infuori degli spazi concessi. Li hanno fatti là, ma cioè, questo implica anche dalla parte di chi realizza la volontà di manifestare in qualche maniera delle performance, delle manifestazioni concrete su degli spazi autorizzati. Quello che succede è che molti di questi artisti, perché usano delle forme che possono sembrare provocatorie, perché fanno un richiamo continuo al sangue, perché fanno un richiamo continuo alle ossa, a tutte queste cose che possono sembrare poco belle per gli monti, si trovano a non avere spazi in cui manifestare la loro opera d'arte. Siccome purtroppo noi vediamo che già esistono problemi con le biblioteche pubbliche,
cioè,
io voglio pensare a un semplice fatto, non molti anni fa, un sindaco che a noi si vietò la sala propose di chiudere la biblioteca pubblica di Treviso.
Fra le altre cose.
Cioè, fra le altre cose, tanto per dire. Di conseguenza, questo qua è già significativo. Ricordiamoci che, ad esempio, il teatro di Treviso, cioè, chiuso. Cioè,
chiuso, infatti.
E io ho visto comuni in cui, per non conservare le riviste, facevano di nascosto dei libri per mandare al macero le riviste. Cioè, rendetevi conto cosa significa questo. Potete immaginare, se già per un elemento base della nostra cultura, che è il libro, se questa incapacità di creare degli spazi, di dare delle manifestazioni, provate a pensare chi comincia a fare arte in maniera non convenzionale e in maniera soprattutto non controllata, e soprattutto, cioè, lo deve fare con la propria manifestazione d'arte, che è più estrema. Logicamente i cacciatori di sette hanno
si
marciano sopra. Però effettivamente poi, quando i carabinieri vanno a verificare questo e uno gli spiega che è arte, i carabinieri, che hanno un po' di intelligenza, si rendono conto che non c'è nulla di satanico, e difatti le cose sono finite lì. Perché? Perché le forze dell'ordine a Belluno hanno capito benissimo che erano dei ragazzi con delle vene artistiche.
Oltretutto facevano anche il liceo artistico, cioè,
se voi pensate, ad esempio, anche chi fa certe forme, ad esempio, di scuole, tipo di scuole che devono manifestare la creatività, è immediato che ci sia la rottura con degli schemi estetici che gli vengono imposti dalla società. Allora, a questo punto si fa anche per una provocazione sullo schema estetico. Come sempre, chi i cacciatori di sette, che sono ignoranti, si marciano sopra. Logicamente non si andrà mai a dire i ragazzi che fanno arte non hanno spazi per manifestare la loro creatività. Si dirà che è brutto ed era satanico. Ma questo deriva anche dalla incapacità che il cristianesimo, che il monoteismo ha dato, di concepire qualsiasi manifestazione propria, individuale, che non può piacere, come qualcosa di satanico. Perché o dipingi le statuine della Madonna o fai i santini a Sant'Antonio, se no sei satanista in questo paese, esatto. Purtroppo.
Cioè, sì.
Che poi è più terrificante Sant'Antonio, certe immagini, o ad esempio è più orribile, cioè, voi pensate, ad esempio, se uno dovesse portare in giro a certi reliquiari, cos'è più terrificante? Se voi andate in certe chiese che vi trovate la lingua del santo, il braccio del santo, la pelle del santo.
No, ma addirittura, cioè, mucchi di ossa avevano nei conventi, non mucchiati.
No, ma ci sono ancora.
Sì.
Cosa c'è di più gottico di questo? Certo, perché come ha il marchio il cristianesimo, no, questo è bello. Perché se voi andate in giro per certe chiese dell'evento, vi trovate la lingua del santo, una bella schifezza, cioè, per dire, insomma. Allora,
cos'era quella? Aspetta, è stato l'anno scorso che una chiesa, qualcuno sarebbe fregato qualcosa di un santo, in realtà probabilmente era la donna delle pulizie che lo ha buttato via. Che ammazza, satanisti ci hanno fregato. Siamo allucinate. Come si fa poi a liberarsi le chiese delle ostie che non hanno consumato, andate a male? Le si buttano via e si dice: ce li hanno fregati i satanisti.
Esatto.
Cioè, siamo veramente al ridicolo, ma veramente al ridicolo.
Difatti, ad esempio, la cosa è finita lì, solo che c'è stato qualcuno che ha tentato, come sempre, di buttare lì la notizia in maniera eclatante, che poi si è sgonfiata, perché la cosa si è sgonfiata, perché se io ho visto tutto il servizio di Rai 3 e non ho visto niente di quello che viene attribuito normalmente alle verificazioni di tipo satanico. Perciò, insomma, se chi ha fiducia in me, insomma, sa che...
No, ma il problema non è solo quello di aver fiducia o non aver fiducia. Il problema è che se avessero trovata tanta così, ne avremmo trovati, esatto, 12 articoli. E cavolo, no uno, cioè, capisci? Questo è... Va bene, passiamo a un altro argomento invece, sì. Francesco, dai. Io lo so che ho un cancro al cervello. E perché io ho un cancro al cervello? Perché sono un peccatore. Allora, questa dicitura, questo modo di vedere le cose, no? Siccome tu sei malato, sicuramente è colpa dei peccati che tu hai fatto, ed è vecchissima, cioè appartiene fino agli albori del cristianesimo, ed è sempre stato un sistema con cui il cristianesimo ha colpevolizzato le persone e ha distrutto tutta la medicina antica, cioè tutta la medicina di Roma, egiziana, di tutti i popoli, proprio per esaltare la malattia come capacità del suo dio padrone di punire i peccatori. Per cui se uno è sano è perché lui non ha peccato, se uno invece è malato è perché lui ha peccato. Non è uno scherzo questo, si tratta di costringere le persone ad umiliarsi e a strisciare. Vi ricordate quando umiliavano le donne solo perché avevano partorito? Cioè, questo modo di essere, questo modo, adesso vogliono addirittura fare persona il feto, l'embrione addirittura, per cui siamo a livelli veramente da fuori di testa, da pazzia pura, perché è solo pazzia, non è nient'altro se non costruire morte e dolore. Io ho un'intervista del professor Lombardo Vallauri, Lombardi Vallauri, sai chi è Vallauri?
Sì,
è uno dei vari cacciati dalla Cattolica, però in compenso ho saputo che la Cattolica ha applaudito la Moratti. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Va. E questo personaggio cacciato dalla Cattolica, a un certo punto nell'intervista l'intervistatore gli dice: scusa, se la malattia della persona è data dal peccato, il battesimo toglie il peccato originario, con esso dovrebbe eliminare anche le miserie della condizione umana. Non so se avete capito, ve lo ripeto: siccome il battesimo dovrebbe eliminare il peccato, le persone non dovrebbero ammalarsi. E risponde, perché questo è il cristianesimo, non io, noi sappiamo, la medicina l'hanno costruita i popoli prima del monoteismo. Il personaggio risponde: in teoria, cioè, campa cavalli che l'erba cresce. In realtà constatiamo che i battezzati sono mortali come gli altri. Oh, stregaeta! Si ammalano e soffrono come gli altri. Beh, io direi un pochino di più, per soddisfare le brame di quel dio assassino che ce ne vuole. Tutte le conseguenze visibili del peccato originale rimangono anche dopo il battesimo. Purtroppo non vengono tolte nemmeno quelle invisibili. Gli armeni sostenevano che i genitori battezzati non dovessero a loro volta battezzare i figli, perché chi è privo di peccato originale non può trasmetterlo. Ma il Papa si affrettò a dire che sarebbe sebbene il battesimo tolga il peccato ai genitori, questi comunque lo passano oltre. I genitori sarebbero insomma dei portatori sani che trasmettono il virus del peccato ai figli. La preoccupazione del pontefice nasceva dallo scenario di una popolazione interamente vaccinata con il battesimo, nella quale sarebbe venuta meno l'utilità dei battezzati. Allora, questa menata qua, che voi siete ammalati perché avete peccato, non dovete neanche curarvi, perché la cura non può interferire col lavoro di Dio. Pertanto ogni cristiano che si fa curare non fa altro che offendere il suo Dio, perché la malattia gliel'ha mandata il suo Dio. Ma allora ne consegue anche un altro ragionamento: se nasce la capacità di curarsi, significa che nasce la capacità dell'uomo di spaccare il culo a Dio. Cioè, in pratica, l'uomo riesce a essere mondato dai peccati, perché togliendosi la malattia automaticamente non ha più il peccato. Cioè, il ragionamento per questo è, fate un po' voi, lascio la parola a Francesco.
Beh, a parte, sai che tutte quante le visioni di tipo teologico cristiano sono sempre terrificanti, proprio perché fanno i salti mortali, cioè nel senso che sono funamboliche e sono veramente stupefacenti, proprio per la incredibilità dei passaggi. Cioè, se c'è una dimostrazione che la logica non esiste, con una quale è per tutti, basta pensare alla teologia cristiana. Cioè, questo è fondamentale, perché proprio le formulazioni o le giustificazioni che vengono utilizzate nella teologia per giustificare le assurdità di ogni monoteismo sono veramente incredibili, e sarebbero non da considerare come opera dell'intelligenza, ma come opera dell'umorismo. Purtroppo la qualità culturale dell'Italia non è ancora sufficiente per comprendere che chi scriveva teologia scriveva racconti umoristici che noi abbiamo preso per il serio. Cioè, questo è stato l'errore fondamentale, la nostra incapacità di comprendere che appunto quello era solo umorismo. umorismo fatto anche male, ma comunque era un umorismo fatto per certe persone. Ma quello che poi è la dimostrazione che è più terrificante di questo concetto è sempre quello di pensarsi di essere gli unici.
Sì.
Cioè, tutte queste problematiche si rendono sempre, perché si crede sempre unici, cioè si parte sempre da una piramide in cui c'è un alto, c'è un sopra, che sarebbe Dio, sotto l'uomo, e giù nella gerarchia. E invece noi dobbiamo pensare che viviamo in un mondo che è orizzontale, esatto, in cui come noi percorriamo questa terra, come noi percorriamo le strade, come noi viviamo nei paesi, nelle città, assieme a noi vivono molteplici forme di vita. Queste molteplici forme di vita hanno in sé la capacità come nostra, quella di cercare di mantenere la vita, di migliorarla. Di conseguenza, come noi lottiamo per la nostra affermazione, per la nostra realizzazione, e lo possiamo fare anche con violenza, benissimo, lo possono fare anche le altre opere che sono attorno a noi, anche gli altri esseri, e lo fanno perché sono consci della loro esistenza, della loro volontà, della loro possibilità, e soprattutto anche loro sono vita.
E della loro necessità di vivere, esatto.
Perciò, se chi sceglie di combattere, di annientare, sceglie chi decide di allearsi, ma la capacità di allearsi con qualcosa sta sempre nella capacità delle persone di comprendere la realtà, di osservare, cioè nel senso che non possiamo pensare che noi, i monoteisti si vedono come un oggetto che arriva a Dio, ti dà un calcio in culo e vai avanti per forza di inerzia. Cioè questa è la concezione cristiana. Tutto il mondo, essendo vivente, non ha questo calcio in culo, ma in sé ha il motore, ha l'energia, ha la capacità di muoversi. Logicamente il movimento può essere dato in maniera armoniosa se uno è conscio di quello che è e di come che vive, e che soprattutto le sue energie devono essere indirizzate per aprire gli occhi. Certo che se noi stiamo con gli occhi al cielo, a vedere sopra il nuvoletto un Dio che non esiste, prima o poi andiamo a inciampare, e se poi sbattiamo il naso ci facciamo male, non è certo perché il sasso era lì, ma perché non ci siamo accorti del sasso, dell'ostacolo. Di conseguenza non possiamo lamentarci della nostra condizione misera. Perché? Perché la condizione misera deriva dalla nostra miseria, di adeguarsi alla miseria del monoteismo che è il cristianesimo. Soprattutto la cosa fondamentale che ci deve muovere è il concetto di giustizia, e di comprendere che anche gli altri, che chi è attorno a noi, ha un concetto di giustizia. Io adesso mi ricordo, mi hai avuto fra le mani qualche giorno fa un testo, di cui non ricordo l'autore, ma un autore molto antico, che ha scritto un trattato sulla giustizia che si deve agli animali. Cioè, migliaia di anni fa, un pensatore che noi reputiamo primitivo diceva la giustizia che si deve agli animali. E lui addirittura faceva delle valutazioni che possono sembrare incredibili, che solo la nostra scienza contemporanea, la nostra etologia arriva, sulle balene, pensa. Cioè, parlava delle balene, del diritto che hanno le balene, ma si parla di migliaia di anni fa. E soprattutto lui non aveva nessun problema di applicare il concetto di giustizia anche verso gli animali, e della giustizia che gli è dovuta.
Esatto.
Cioè, nel senso che la giustizia non deve essere qualcosa che è imposto, non deve essere delle leggi che la vanno a dettare, ma le vanno dettate dalla nostra capacità di osservare e di conseguenza di applicarla. Ma i concetti di giustizia non appartengono a un decalogo dato dal Dio in cima al Monte Sinai, appartengono alla capacità delle persone di entrare in contatto con quello che è attorno. Di conseguenza, se si è capaci di questo, il tipo delle relazioni che si vanno a creare sono diverse. Diamo un esempio concreto. Allora, noi abbiamo avuto il caso, ad esempio, dei gatti considerati animali delle streghe, e la caccia fu fatta ai gatti. È uscito un articolo su Corriere della Sera in cui alcuni terme hanno fatto delle terme sia per gli animali sia per i padroni degli animali. Ma questa non è un'invenzione di moda per calcare di corso animalista o così via, perché dice è un'antica tradizione locale. 2000 anni fa c'era una vasca per curare l'artrite di cani e gatti. Cioè, allora vi rendete conto, noi ci vengono a rappresentare le popolazioni antiche come popolazioni sanguinarie, violente, crudeli, e 2000 anni fa c'era qualcuno che pensava che fosse giusto curare gli animali che vivono assieme all'uomo. Logicamente si fa questo per un interesse proprio, bisogno di compagnia, ma significa anche non sfruttare la cosa che ti fa compagnia.
Significa pietà, significa attenzione per il mondo.
Ma significa che non si considera una cosa un oggetto che lo prendi e quando non funziona lo butti via.
Infatti.
Sì.
Ed è l'atteggiamento più religioso che esista nel paganesimo.
Cioè, significa che questa cosa con te interagisce, significa che tu non te ne puoi trascurare, non la puoi abbandonare, significa che lei ha una capacità di percezione, perché dici, se non hanno anima, perché li devo curare? Invece ti rendi conto che anche loro sono questo, e soprattutto ti rendi conto che se cominci ad applicare dei concetti di giustizia, che sono basilari, sono quelli di usare una giustizia per tutti.
Infatti.
Perché ad esempio, se io applico la giustizia con tutto e con tutti, logicamente implica che il messaggio che io vado a inviare, e questo è fondamentale. Mi ricordo una volta che leggendo uno studio sulla giustizia diceva, ma molte volte la giustizia nell'antichità non veniva citata. Ma perché non veniva citata? Perché non c'era bisogno della codifica,
perché era
dato come dato acquisito,
esatto.
Cioè era un dato acquisito.
Ciò che apparteneva alle cose.
Cioè, le cose vanno codificate, vanno elaborate, vanno formulate nel momento in cui non si ha più la coscienza di queste cose,
esatto.
In cui si rende conto che qualcosa manca, e in cui si dice, cos'è che si va a mancare? Ci manca la giustizia, allora andiamo a codificare cos'è la giustizia. Ma questo implica che prima, se le cose sono sentite, sono vissute, non c'è bisogno di parlarne.
Infatti.
Perché sono date per acquisite, cioè sono date per cose immutabili, perenni, che appartengono alla propria esistenza, e nessuno penserebbe di eliminarsi. È solo il monoteismo che fa questo.
Esatto. In effetti il monoteismo ha creato l'ingiustizia proprio con la presenza del suo Dio. Cioè il Dio monoteista ha creato l'ingiustizia in se stessa, tant'è che lui è il padrone del mondo e tutti devono mettersi in ginocchio. A quel punto è necessario riconquistare i diritti, cioè ciò che una volta era normale, era dovuto, era ovvio, nessuno metteva in discussione, adesso bisogna riconquistare i diritti uno alla volta ed essere anche molto attenti, perché quei diritti si possono anche perdere. Cioè il Dio unico arriva nella forma di un re, di un padrone, di un dittatore, o anche di relazioni sociali che vengono imposte, per cui occhio.
Ecco, facciamo un altro esempio che è significativo. Ad esempio, tutto il terrore che il monoteismo ha avuto, basta pensare a quello scemo di San Francesco che va a convertire il lupo, nei confronti dei lupi. Cioè, il fatto che poi, tra l'altro, basta ricordare che uno dei versi di quella scemenza che è la messa dice, fa sì, perché il buon pastore protegge il gregge dal lupo che disperde il gregge e rapisce le pecore. Ma perché questo attacco così forte verso questo animale che, tra l'altro, se pensiamo a Roma, dice sì, i gemelli che fondarono Roma furono allattati da una lupa e non c'era nessun problema utilizzare un lupo come simbolo. Perché esistono tutta una serie di scoperte scientifiche in cui dimostrano che il lupo è una forma di aggregazione comunitaria molto forte. Anzi, addirittura è uscito un articolo in cui un ricercatore vive in Alaska e dice, vivono nelle tane dei lupi per salvarli dall'uomo. Questo ricercatore dice che è l'animale più intelligente e fa un'affermazione, si chiama Haberle il ricercatore, uccidere questo animale dalla storia evolutiva così complessa e dalla struttura sociale così sofisticata è insensato scientificamente, eticamente ingiusto. Come, cioè, sentite l'affermazione, che forse qualcuno non comprende, dice, dalla struttura sociale così sofisticata. Cioè, se un etologo ci ha impiegato migliaia di anni, dovuto anche appunto alla messa del cristianesimo, di concepire che i lupi hanno una società, hanno un'organizzazione sociale sofisticata, cioè non povera, cioè noi pensiamo sempre il branco di lupi come veramente la massa informe che non riesce ad aggregarsi. Lui scopre che osservandoli, questi hanno una struttura sociale, hanno una funzione, hanno un'organizzazione. Perché il monoteismo si è così scagliato contro il lupo? Perché il lupo è la dimostrazione chiara e concreta che esiste la possibilità di vivere in comunità, di aggregarsi, e che le comunità possono esistere e che soprattutto non c'è bisogno di un dio lupo che dica a questi come vivere, ma questi sono capaci di creare la loro comunità.
L'aggregazione sociale dei lupi è antagonista a quella che è l'aggregazione sociale del monoteismo. Cioè il capo del lupo e del branco dei lupi non è quello che possiede i lupi del suo branco. È vero che ha dei privilegi, però è quello che paga per primo quando ci sono i pericoli, cioè quello che ha l'intelligenza, la capacità e la forza di portare il branco fuori dal pericolo. Per cui questo è antagonista rispetto a quello che è l'organizzazione del monoteismo, dove la gente, i poveracci, sono quelli che vanno al massacro, al macello, mentre invece il capo, il paron, sta nelle retrovie guardando i suoi che si macellano. Anzi, vi dirò di più, un Wojtyla di allora scomunicò un Federico II, Ferdinando II, il quale, partendo per le crociate,
Federico II,
il quale è dovuto partire per le crociate obbligato, e gli hanno detto: tu dovrai liberare il cammino dei pellegrini cristiani per Gerusalemme, perché quel cattivo del califfo dell'Egitto ce lo impedisce. E lui è partito per la crociata, poi quando si è trovato davanti all'Egitto è sceso da solo, è andato a fare quattro chiacchiere col califfo e ha detto: senti, io c'ho un imbecille di là che vuole mandare i pellegrini a Gerusalemme, gli dai il salvacondotto? E il califfo ha detto: vabbè, se vogliono andare a Gerusalemme che vadino, chi ce me frega.
Poi ha fiutato anche l'affare, intelligente,
ha fiutato anche l'affare. Federico II è tornato, siccome non ha portato a casa quelle varie migliaia di morti che il Wojtyla di allora si aspettava, è stato riscomunicato e ricondannato. Cioè, tanto per capire la logica, insomma, del branco del lupo, cioè il lupo che agisce e invece il monoteismo che agisce nel branco. Cioè, bisogna capirli anche questi meccanismi. Non dimentichiamoci inoltre che molte città furono fondate proprio dai lupi, cioè, perché quando c'era la primavera sacra, sto parlando del Lazio, della zona centrale,
siamo in possesso della Lupercalia, di conseguenza penso che sia anche 14, giusto.
E praticamente cos'era? La generazione sacra era uno dei vari modi per non appesantire un sistema sociale. Quando una città non ce la faceva più a mantenere la quantità di individui, si consacravano delle generazioni, cioè tutti gli animali, tutte le persone che nascevano in quella generazione, cioè in un arco di tempo, arrivati a una certa età, arrivati a un certo livello, partivano e andavano a fondare un'altra città, anziché esporre i bambini come facevano altre società, anziché sopprimere quando non c'era da mangiare, anziché usare il preservativo, non c'erano i preservativi o la pillola, anziché prendersi l'AIDS, usavano questo sistema. Adesso invece usano diffondere l'AIDS in Africa, cercano di non far usare i preservativi, così poi bloccano gli aborti, esatto. E magari bloccano anche il divorzio.
Sì, no, ma infatti questo è significativo, cioè proprio dimostra sempre la volontà di togliere, soprattutto qualsiasi cosa, la capacità di avere una valenza, cioè nel senso che quello che si fa, ad esempio, quello che ha fatto con i lupi, è soprattutto quello di togliere una valenza a ogni cosa, a ogni realtà del mondo, cioè nel senso di sottrarre sempre valore alle cose, cioè di dire il mondo non vale niente perché è una manifestazione di Dio, di conseguenza il mondo è caotico, è incontrollato, è illogico, perché appunto è soltanto un prodotto di Dio abbandonato a se stesso, e siccome soltanto gli uomini sono capaci di riconnettersi a questo criminale di Dio, di Gesù Cristo, sono superiori agli altri. Questo è un comportamento tipico, ma dobbiamo sempre pensare che la nostra capacità di comprendere le cose è sempre basilare osservando il mondo. E voglio, anche perché è giusto ricordare appunto questo ricercatore che si chiama Haber, che vive con i lupi per comprendere i lupi, che esiste un bel film che si chiama Mai gridare al lupo, della Walt Disney, che è un bel film che dimostra appunto la capacità che hanno i lupi anche di essere utili per l'uomo.
Fu uno dei primi ricercatori questo qua, Mai gridare al lupo, che scrisse, che partì per il Canada e andò a studiarsi i lupi con tutta una vicenda, insomma, tutta sua, e fu proprio la pubblicazione di questo libro che fece capire che forse la caccia al lupo non era troppo per la quale. D'altronde il monoteismo ha sempre bisogno di un sacco di tempo prima di riuscire a capire qualcosa, sì, anche perché non sa guardare gli animali negli occhi, no? Fra le altre cose.
Sì, ma poi la cosa più terrificante è sempre che proprio il monoteismo rende anche incapaci le persone di osservare con neutralità le cose e vanno nascoste. A me ha fatto parecchio pensare, ad esempio, che noi ci stiamo qui a parlare male degli integralisti islamici, quando abbiamo degli integralisti islamici che esistono in Occidente. Tutti quanti conoscono purtroppo il ministro della giustizia americano Ashcroft, benissimo, cioè questo è
il Mudandari,
esatto, sì. Questo, cioè, noi abbiamo una forma di raffigurazione dell'immagine che di fronte a delle statue possiamo provare una valutazione artistica. Benissimo, questo qui che si dice un occidentale, che si dice un uomo della cultura dell'Occidente, è peggio dei talebani.
L'ho fatto
io purtroppo non c'ero.
No,
però cosa succede? Che questo ministro della giustizia, pensate anche a ciò che fa, ogni volta che arrivava al ministero si sentiva un attimino turbato dal fatto che ci fosse una statua che avesse, della statua della giustizia, che avesse un seno scoperto.
Sì.
E ora io mi chiedo, tenendo conto che questo qui non è che sia un qualcuno che abbia dei turbamenti di tipo sessuale così normale, perché questo qui è un fondamentalista cristiano.
Sì, esatto.
Se basta pensare che ad esempio lui ha istituito nel suo ministero della giustizia delle pause di preghiera.
Pause di preghiera, sì.
Ma strano, è stato anche un ministro italiano che quando è arrivato al potere la prima cosa che ha fatto è stata fare quella di benedire le varie stanze in cui c'era il ministro precedente. E volete dirmi che questi qua sono migliori dei cosiddetti talebani, degli integralisti islamici? Sono la stessa categoria, appartengono alla generazione del monoteismo. Benissimo, questo ministro della giustizia, di fronte a una statua che poi non è neanche antica perché è stata posta nel 34 da Roosevelt, lui che mostrava il seno, ha ordinato, bisogna spendere circa 8.000 euro per coprire questo seno. Cioè, ma rendetevi conto cosa significa. Cioè, l'essere turbati da vedere il seno nudo di una statua all'interno di un palazzo di giustizia, di un ministero. Ma cosa significa questo?
Psicologicamente che è una merda di persona, scusa.
Ma a parte questo, ma come potrà andare a applicare la giustizia un uomo che ha questi turbamenti di fronte al...
Con quel sistema... Con quel sistema.
Quale sarà soprattutto come andrà a organizzare uno Stato, una società? E poi ci meravigliamo che logicamente esistono delle manifestazioni estreme di violenza. Ma certo, come si potrà giustificare a un ragazzo, a un bambino, simili comportamenti? Cioè, e soprattutto come si potrà dire...
Gli dirà che se lo fa gli crescono i peli sulle mani e diventerà cieco. Cioè, non mi sembra abbastanza normale, Francesco.
Sì. Che differenza c'è allora, appunto, tra i talebani che fanno portare il burka, il ministro della giustizia degli Stati Uniti d'America, Stati Uniti d'America, che spende 8.000 euro per coprire il seno a una statua, e un papa... rappresentante del mondo cattolico che poi si rifà al cristianesimo, che invita a chi deve applicare la giustizia di fare
di non applicare le leggi,
di non applicare le leggi dello
Siamo
Stato.
È allucinante veramente.
Cioè, il nemico monoteismo non è solo il nemico del monoteismo che si può venire dall'Islam, ma anche da quello che noi viviamo, stiamo vivendo, perché sappiamo noi che tutto quanto il discorso del monoteismo è destinato al fallimento, ma nel suo fallimento cercare di trascinare il più possibile le persone.
Che poi, Francesco, io quella dichiarazione di Wojtyla a proposito del divorzio ha trovato immediatamente d'accordo l'imam di Roma.
Sì, ma questo è normale.
L'imam di Roma, il fondamentalista islamico, dice: sono d'accordo con le parole del Wojtyla, il divorzio rischia di rovinare la società. Cioè, ma ci rendiamo conto che quali sono le alleanze vere? Le alleanze vere che stanno arrivando sono quelle fra Wojtyla e i talebani. Sì, lo so, i talebani, non bisogna parlare dei talebani, Wojtyla e i talebani, perché questi qua hanno avuto i miliardi da un tizio e hanno buttato giù un po' di torri proprio negli Stati Uniti. Allora, parlare di alleanze con i talebani no, però con la GIA algerina non è mica stata condannata, Io non ho ancora sentito le condanne alla religione che spinge la GIA algerina. Forse la GIA algerina deve mandargli un paio di aerei anche lei sugli Stati Uniti.
No, ma d'altronde, allora facciamo un discorso che sul discorso dell'Algeria. Io voglio ricordare che esponenti laici dell'Algeria hanno sempre attaccato la GIA, cioè il gruppo integralista islamico algerino, come partito americano. Ci hanno detto fa l'azione di questi integralisti è un'azione dettata dalle necessità americane di pacificare una certa situazione. L'alleanza tra integralismo islamico e Stati Uniti non è dettata da fattori politici, è dettata da comuni principi religiosi, perché l'integralismo religioso americano di tipo cristiano è identico all'integralismo religioso di tipo islamico, e di conseguenza si trova facile, normale e spontaneo che due integralismi che pensano soltanto alla sottomissione, se alla fine si possono alleare. Certo, il governo algerino laico ha dei grossi pecchi.
Che sboccio.
Ne è pieno. Però bisogna sempre ricordare che chi si oppone a questo con la violenza rappresenta l'interesse degli Stati Uniti. E voglio dettare un piccolo particolare che, ad esempio, a molti sfugge. è uscito un articolo recentemente, parlo del 29 di gennaio, così ti manipolo la scienza nel nome del Corano. Gli Stati Uniti al centro di un piano islamico per sedurre studenti e ricercatori. Alcuni passaggi conterebbero i concetti fondamentali della biologia e della fisica, cioè nel senso che si sta facendo l'opera che hanno fatto i cristiani di riportare tutto all'interno della Bibbia. Adesso, attualmente, nelle università americane esiste un tentativo di ricondurre la scienza al Corano. Cioè, come si facevano i salti mortali i nostri teologi per spiegare tutto quello che poteva essere la fisica o la realtà con la Bibbia, si sta facendo in un'altra maniera negli Stati Uniti. Ma perché questa opera di fusione tra scienza e Corano avviene negli Stati Uniti?
Sì, sì.
Proprio perché negli Stati Uniti l'integralismo di tipo cristiano è il più simile all'integralismo di tipo islamico. E di conseguenza, siccome poi lo scopo di ogni monoteismo è sempre quello di togliere la capacità alle persone, ai popoli, agli individui, di comprendere che quello che hanno raggiunto è frutto della loro elaborazione, perché noi diciamo benissimo, se uno scienziato scopre qualcosa, lo scopre perché ha la volontà, ha la capacità, si è impegnato, ha ricercato, ha fallito, può aver sbagliato, ma è stato spinto dal proprio animo, dalla propria natura. Cosa dicono i fondamentalisti di tutti, monoteisti di tutte le religioni? Quello che tu hai scoperto l'aveva già spiegato Dio nella Bibbia, l'aveva già spiegato Dio nel Talmud, l'aveva già spiegato Dio nel Corano. Tu sei soltanto uno scemo che se invece sta lì a cercare per decine di anni una soluzione a un problema o di comprendere un fenomeno, ti andavi a leggere la Bibbia, il Talmud, il Corano, avevi già le risposte.
La cosa più atroce è che i talebani li hanno sempre passati come studenti teologici, no? Di teologia. In realtà erano semplicemente da persone assolutamente ignoranti, che l'unica cosa che sapevano era recitare il Corano a memoria. Per cui non erano degli studenti di, erano sì, semplicemente delle bande criminali che nascondevano la loro criminalità dietro al Corano, esattamente come Wojtyla nasconde dietro la Bibbia. Ma le loro imposizioni morali, le loro affermazioni sono assolutamente criminali e derivano anche dalla Bibbia e dal Corano, ma sono affermazioni criminali per il sistema sociale in cui viviamo.
Sì, io voglio fare un piccolo esempio in questo senso. Io come pagano, se qualcuno mi spiega un qualcosa, non vado a pormi il problema del riferimento a qualche divinità. Dico, è stato bravo perché ha affrontato un problema e l'ha risolto. Benissimo, l'opera che si sta facendo, ad esempio a livello islamico, di convertire già i fondamentalisti cristiani, che poi alla fine l'alleanza, dice addirittura fa, e Maometto spiegò il Big Bang. Cioè, si è arrivato al punto di affermare che l'elettricità è stata scoperta da Maometto. Perché? Perché Maometto nel Corano parla dei fulmini.
Ah,
cioè, ma
scusa, noi pagani abbiamo Zeus folgoratore.
Sì, ma capito, cioè, nessuno di noi direbbe fa l'elettricità la scoperta Giove. Diremo Giove, sì, è caratteristica sua quella di lanciare i fulmini, e fa parte della sua natura, ma logicamente l'elettricità è stato qui, ha fatto le ricerche e le ha chiamate in questa maniera e l'ha spiegata la nostra società. E soprattutto non c'è bisogno, se uno scopre un fenomeno fisico, di dire fa, ma no, ma andiamo a vedere se in qualche racconto mitologico c'è qualcuno che spiega questo. Noi diciamo no, siccome ogni uomo è un dio, come Giove lancia i fulmini, c'è qualcuno che scopre e addomestica l'elettricità. Ricordiamoci l'esempio di Prometeo. Prometeo ruba il fuoco, lo dà all'uomo e l'uomo impara ad utilizzarlo. Di conseguenza l'uomo diventa una divinità. Perché? Perché fornito di uno strumento, di un fenomeno naturale che esiste in natura, è capace di piegarlo alle sue necessità. A questo punto fondamentale non è scoprire una cosa, ma sapere utilizzare il meglio per la tua esistenza.
E anche riuscire a scoprire quella cosa, ma non necessariamente il fatto che quella cosa viene scoperta da qualcun altro o da noi, o ripetiamo anche delle scoperte. Certi calcoli matematici, certe funzioni erano già fatte in Egitto antico, alcuni calcoli geometrici erano normalissimi farli, ma era solo esercitazione, perché non sapevano cosa farsene. Cioè, molte scoperte antiche, sì, non è che non sapessero il meccanismo, era che non sapevano cosa farsi di quel meccanismo. Cioè, della ruota sapevano, conoscevano anche la ruota dentata, conoscevano gli specchi convessi, conoscevano anche molta medicina, soltanto che per certe medicine occorrevano degli attrezzi che non era ancora, la tecnologia non era ancora arrivata, ma sapevano tutto, diciamo, cioè non tutto, nel senso che sapevano moltissime cose, ma moltissime altre le conoscevano, ma non sapevano cosa farsene. Cioè, riuscire a capire adesso che c'è stato il Big Bang dal punto di vista scientifico è una cosa che sappiamo come utilizzarla, perché diventa a monte del nostro pensiero, e da metterlo a monte del nostro pensiero andiamo a sviluppare il pensiero in maniera diversa. Ma perché? Perché c'è stato il monoteismo che è andato avanti per 2000 anni a dire che l'uomo creato è di immagine e somiglianza di un dio pazzo. E allora sapere che c'è stato il Big Bang, o conoscere l'importanza di alcune visioni, di alcune percezioni antiche, diventa importante. Ma perché? Perché c'è stato l'orrore del monoteismo. Però se non ci fosse stato l'orrore del monoteismo, che ci fosse stato il Big Bang o le percezioni, torno a ripetere, antiche, o non ci fossero state, sarebbe stato assolutamente irrilevante. C'era sempre da affrontare la vita quotidiana. Però è l'orrore del monoteismo che ha piegato l'essere umano dicendo che è creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone, che diventa importante conoscere il Big Bang. Cioè, certe cose potremmo anche non fregarcene se qualcun altro non ci fregasse, perché ne mette delle sue a modo suo. Vai, Francesco.
Sì, ecco, ma poi questo discorso che può sembrare così astratto, dire vabbè, in fondo è solo un tentativo dei monoteismi di cercare di spiegare le cose, ma queste energie vengono proprio sprecate in questo senso, proprio per togliere la possibilità delle persone di essere informate. Facciamo un esempio molto concreto. Quanto viene speso, ad esempio, in Italia per iniziative di tipo religioso monoteistico, o di quanto viene finanziato le varie cose cialtronesche? E voglio prendere un dato. L'aborto clandestino. L'aborto clandestino, e qua una statistica, prendiamola con le pinze, dice che il 34% delle donne che fanno aborto clandestino è per totale ignoranza della legge 194.
Esatto.
Cioè, più di una donna su tre usa l'aborto clandestino perché non conosce che esiste una legge che gli riconosce un proprio diritto.
Esatto.
Ma allora c'è da chiedersi:
chi nasconde le leggi?
E chi fa di tutto perché le leggi non vengano applicate? E soprattutto un altro dato che dice che il ricorso all'aborto, il 10% dei casi di aborto è tra le giovani con meno di 20 anni. Che quasi l'11%.
E perché la mamma non gli ha comprato la pillola?
Ma scusate, è l'educazione sessuale? E l'educazione sessuale? C'è un altro dato che veramente poi fa denotare il clima di terrore che il monoteismo fa ai danni di tutte le persone, perché non solo ai danni delle donne. Il 27% delle donne che ricorrono all'aborto clandestino lo fanno per paura di essere individuate.
Sì.
Cioè, paura di essere individuate. Cioè, non commetti mica omicidio, non no. commetti furto, non commetti no. reati.
No.
Fai una cosa che è sulla tua scelta personale, che può essere dolorosa, tutto quello che vuoi, ed è dolorosa, non è che sia una cosa facile, ma rendetevi conto di questo, cioè la paura di cosa? Di nessuno, una cosa che non è reato. E questo perché logicamente il monoteismo va a rendere drammatico questa cosa, perché dice il tuo comportamento è un peccato contro Dio.
Sì.
Cioè, posso ammettere che uno ti dica certi comportamenti possono danneggiarti, e di conseguenza troviamo delle soluzioni che non ti danneggiano. No, di te non me ne frega niente, dice ogni monoteista. Che tu crepi, che tu viva male, che tu soffra, non me ne frega niente. Tu devi obbedire alla legge e alla volontà di Dio. Tu devi sempre
soffrire. Sei bestia del gregge. Esatto. Dunque, come bestia del gregge, devi fare quello che voglio io, perché solo facendo quello che voglio io, come bestia del gregge, il buon pastore ti potrà curare.
E allora io mi chiedo, quel 10,6% di ragazze sotto i 20 anni che abortiscono perché non conoscono i metodi anticoncezionali, i genitori quanto hanno speso per la prima comunione e per la cresima?
Già, e per creare tutte quelle tare nella
esatto.
testa?
Cioè, quel 10% di ragazze che sotto i 20 anni che devono ricorrere all'aborto, che poi rappresenta un trauma, cioè nel senso siamo i primi a riconoscerlo, anche perché logicamente una donna che non è preparata rappresenta un fatto traumatico. Ma rappresenta un fatto traumatico anche perché logicamente per il padre. cioè si trovano di fronte a una manifestazione del proprio essere, perché la sessualità fa parte del proprio essere, talmente impreparati e soprattutto non possono fare riferimento ai genitori, perché il 27% delle donne che abortiscono clandestinamente lo fanno per poi essere scoperte. E io vorrei chiedermi, quel 10% di ragazzi di 20 anni che abortiscono, i genitori quanto hanno speso per mandarle a catechismo? Quanto hanno speso per organizzare la prima comunione, la cresima e altre cazzate del genere? Se avessero fatto una scelta di educarle, di aiutarle, di affrontare le cose, di non mandarle dal prete, e avessero cercato di fornirgli
gli strumenti,
soprattutto se questi genitori si rendevano conto di essere timorosi, vergognosi di affrontare l'argomento, potevano benissimo, invece di levarsi la coscienza, di mandarla a catechismo, cercare di cambiare anche come genitori e di rendersi conto che erano delle zucconi, che si vergognavano di parlare di certi argomenti. Cioè, rendetevi conto, cioè, questi comportamenti cosa significa? Allora, rendetevi conto che non essere responsabili delle proprie azioni, delle proprie scelte, il fatto di non avere il coraggio delle cose non è una giustificazione, anzi è veramente del merito delle persone. E poi logicamente il 10, cioè, rendetevi conto il problema che si crea ad esempio soltanto nel fare la pubblicità ai preservativi, cioè mica si parla di vendere chissà che, mica si parla di uccisione, mica si parla di fare azione criminale, mica si parla di incitare alla violenza, si dice alle persone con responsabilità utilizzate i preservativi. No, perché questo, l'utilizzare lo sperma non per la procreazione, va contro Dio.
Gesù vuol dire lo sperma che guarisce, scusami Francesco, sì, esatto. Mettiti nella loro testa.
Esatto. Perciò non può essere sprecato, certo. Così, non può essere sprecato, insomma. Cioè,
che testo di cazzo.
Ma questo qua è il minimo che gli puoi dire, cioè, nel senso, no, ma rendetevi conto che tutto quanto questo deriva proprio da una perversione di tipo religioso, da una perversione proprio che poi va a rovinare l'esistenza delle persone. Perché rendetevi conto che quel 27% di ragazze che vanno ad abortire perché clandestinamente, perché hanno paura di essere scoperte, indica anche che vivranno la cosa con un senso di paura e di peccato che non devono avere. E rendetevi conto, quando diventeranno madri, cosa vanno a
trasmetteranno? Quella paura.
Vabbè. E poi logicamente le figlie, il 10% sotto i 20 anni andrà ad abortire perché non si è avuto il coraggio di affrontare una cosa, certo, che appartiene alla vita. Ma certo, appartiene alla vita la prima comunione, appartiene alla vita la cresima, questo appartiene alla vita.
Francesco, prima voglio fare una cosetta, perché giustamente deve essere condannata la Vanna Marchi, perché la Vanna Marchi chiaramente l'hanno beccata a truffare, chiaramente va condannata. Però io volevo riallacciarmi, no, proprio con questo episodio, a un piccolo trafiletto che è apparso sul Gazzettino del 29 gennaio 2002. Ed è un tale che è stato condannato a 2 anni in Cina per vendere Bibbie. Allora,
poco di 2 anni l'ergastolo.
No. Allora, voglio capire, che riusciate a capire questo. Che al di là della singola giurisprudenza, cioè che sia italiana che sia cinese, quello che ha in comune Vanna Marchi e questo personaggio che andava a vendere Bibbie è il fatto che truffava la gente. Cioè, non è che la Bibbia in Cina non si possa vendere o non si possano commerciare le Bibbie in Cina. Ciò che non si può fare in Cina è spacciare la Bibbia come la volontà del Dio padrone, il Dio costruttore dell'universo, il Dio al quale sottomettersi. Questo è il reato. Cioè, il reato è di spaccio di una truffa. Chiaramente in Italia siamo meno abituati a vederla in questi termini. Per cui non si tratta di essere condannati per aver venduto il libro, ma si tratta di essere condannati per aver fatto una truffa. Chiaramente i cinesi non hanno la mentalità nostra, noi viviamo da 1600 anni nel cristianesimo e c'è troppa gente in Italia che è convinta che la Bibbia non sia una truffa. I cinesi, da questo punto di vista, diciamo così, sono un po' più diversi, e effettivamente vendere Bibbie in questo modo è fare un reato di truffa. Sei chiaro questo?
Beh, io voglio dare un piccolo fatto di cui sono stato testimone, che veramente mi rende conto che Vanna Marchi in fondo è una brava persona. Non per a me è successo quando è morto il mio ex suocero, che un prete, ero testimone io, lo disse la mia ex suocera, disse Sì, lui sicuramente si trova in purgatorio, però se gli fa dire 30 messe sicuramente va in paradiso prima. E l'ex suocera tira fuori i soldi, gli pagò a questo prete 30 messe perché l'anima del defunto andasse rapidamente in paradiso.
Se non so se...
Cioè, cioè, questo non me l'hanno raccontato, ero presente io alla scena.
Per cui tenete in testa che si tratta di truffa.
Io mi domando quanti parroci ci sono in Italia.
Sì, sì, moltiplicano 30 messe per 500.000 morti all'anno circa. 30 messe fanno 500.000, sì, fanno 15 milioni. 15 milioni di messe a tot lire l'una, che andiamo a verificare quante tot lire siano, e vediamo quanti tot miliardi per 500.000 morti cercano di fare, che poi facciano meno, sì, un altro discorso.
Ma l'affermazione testuale fu, sì, perché queste messe favoriscono il passo dal purgatorio al paradiso. Cioè, come quando fosse arrivato, ti chiamo, ti dici, sono arrivato in paradiso.
Sono arrivato in paradiso, non pagare più le messe.
Cioè, allora, Vanna Marchi è una truffatrice, bene, sono d'accordo che è truffa. E questi parroci, questi preti, cosa sono?
Truffa.
Cioè, sono diverse da Vanna Marchi?
Perché c'è un aspetto nella nostra giurisdizione, no? Che è abbastanza interessante. Io l'ho scoperto a mie spese, per cui ho fatto esperienza diretta. Allora, esistono in questo paese tutta una serie di reati che sono riconosciuti in quanto reati. Però lo Stato, che è quello detto a punire il reato, può fare la scelta di non perseguire il reato. Cioè può dire, cattolici, voi avete delle prerogative particolari per cui il reato che commettete in queste condizioni, chiaramente vengono definite le condizioni, non viene perseguito. Però è una scelta dello Stato.
Esatto.
Cioè lo Stato dice, io non ti perseguo perché in quanto cattolico hai il diritto di sparare la cazzata, Dio esiste. Allora concedo a te di sparare la cazzata, Dio esiste, e non ti perseguo penalmente per reato di truffa. Però questo non toglie che la società civile non riconosca che quella è una truffa.
Esatto.
Cioè, attenzione, sono due cose assolutamente diverse. Io mi incazzo con i cattolici che vanno a dire che esiste un Dio creatore, perché è una porcata, un'infamia, una cosa di merda. Per cui io ho il diritto di incazzarmi, perché quella è una truffa, e lo Stato ha il diritto di non perseguirla come truffa, perché ha il diritto di fare questo tipo di operazioni. Ma questo non toglie alla società civile che non debba incazzarsi rispetto a questo. È chiaro, chiaramente devo avere le mie motivazioni per farlo. Non posso andare a dire a un prete che sei un truffatore, punto e basta.
Sì.
Cioè, devo avere una struttura di pensiero, una struttura di giudizio che vada a sostenere quanto dico. Perché se in tutta Italia ci sono 50 milioni di persone che sono talmente stupide di credere, esatto, che Dio esista, e sono io, però è la loro credenza. Però la legge dice che devi dimostrare le cose.
Va bene, diamo via telefonate
049 700 700, 049 700 838. No, mi interessava puntualizzare questo, perché
questo è fondamentale, appunto, perché sai, purtroppo il monoteismo porta sempre le persone a aver paura di tutto, perché il monoteismo ha la caratteristica fondamentale di togliere ogni capacità critica. Pronto? E ogni volontà alle persone di cercare.
Sì? Ciao, dimmi.
Ciao. Voglio sottolineare dei punti importanti che servono per la vita. Prima di tutto, intanto, devo sottoporre al vostro giudizio questo pensiero. Noi siamo tutti servitori della padronanza del nostro genitore, così nelle famiglie e così nella religione di Dio. Dio è universale, cioè, sovrintende a tutto e tutti, ma questo non ha da fare interferenze su famiglie, sul modo di vita della gente, su questo sul pensiero di Dio. Le istituzioni religiose hanno chiesto di rispettare l'opposizione politica, e mi sembra che sia stato Rutelli, o mi sbaglio, non lo so, ha detto di fare una grande opposizione laica, ma se si vogliono che sia l'opposizione religiosa laica. Ma io ho detto che di fronte a tanta iniziativa, io non sono né della vostra religione né della vostra cultura. La vostra cultura. E i preti, i volontari, i baccani, gli ebrei, i psichiatri, i farmaci e qualità, sono tutti da odiare. Vale. Noi siamo imprenditori del popolo, non siamo imprenditori di baccani cattivi. Noi vogliamo che sia
grazie
il popolo a giudicare noi, non quelli che odiano,
Alessandro, grazie.
E producono solo per noi.
Ciao, grazie.
Che rispettano leggi ferree i baccani, okay, quando fanno, fanno profitto, si devono colpire, altrimenti
ciao Alessandro. Pronto?
Ciao
Gianpaolo.
Ciao. Ciao Francesco, pensavo un attimo al cosiddetto assoluto, no?
Sì.
Per me già la definizione è un assurdo, no? Prima cosa. È un assurdo o è necessario o è contingente. Se è necessario è limitato perché non poteva essere cioè fare a meno di essere necessario, no? Se è contingente dipende dagli altri, è interdipendente, quindi l'assoluto, ho parlato anche con altra gente, è assurdo, non sta in piedi, appena linguisticamente può così, ma teoricamente, ma non assoluto, non dice niente come assoluto, cioè noi anche viviamo nel mondo del relativo, anche a livello scientifico. E come facciamo a tollerare una definizione del genere? È da pazzi, veramente.
Va bene.
Vi saluto e vi ringrazio.
Ciao. Gianpaolo.
Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza.
Sì.
Una cosa non abbiamo parlato del convegno di marzo, ne faremo dalla prossima trasmissione.
Vabbè, casomai faremo, lo ripeteremo.
Un po' di tempo. Sì,
diciamo già ai nostri ascoltatori di prepararsi che a marzo, salvo resistenze della parte di qualcuno, sarà un grosso convegno di religiosità antagonista, chiamiamola così, a Bologna. Mi sembra che sia qua il 24 di marzo a Bologna. Uno dei relatori a questo convegno, Cardinal Bifi permettendo, sarà anche Claudio. Comunque chi è su internet avrà tutte le coordinate e le informazioni, esatto, relative a questo. E dalla prossima trasmissione faremo annunci continui di questo convegno che si terrà a Bologna.
Bene. Francesco, chiudiamo qui la trasmissione?
Sì, io faccio un invito agli ascoltatori di utilizzare internet, le mailing list, i siti, i forum, ce ne sono ormai a decine che sono collegati con noi, perciò buon lavoro e se volete altre informazioni usate internet. Saluto a tutti.
Ciao a tutti, allora io vi do appuntamento per le ore 19, tratterò Tommaso Didimo alle ore 19. Ciao ancora.